Laudetur Jesus Christus.
Buongiorno, i titoli di oggi. Stati Uniti, la Camera approva la mozione per la messa in stato d'accusa del presidente uscente Trump. Ora la parola al Senato a pochi giorni dall'insediamento di Biden. Alta tensione in Centrafrica dopo gli attacchi ieri dei ribelli alla capitale Bangui, situazione umanitaria grave, la condanna del segretario generale dell'ONU Guterres. Il Papa ieri all'udienza generale, nel futuro del mondo e nelle speranze della Chiesa ci sono sempre i più piccoli. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Negli Stati Uniti, dunque, a una settimana dall'insediamento del neoeletto presidente Biden, la Camera approva la mozione di impeachment per incitamento all'insurrezione contro Donald Trump, che diventa il primo presidente statunitense a finire in stato d'accusa due volte dopo quella dell'Ukraine Gate. Ce ne parla Elvira Ragosta.
Ci sono anche i voti di 10 repubblicani tra i 232 sì con cui la Camera approva la mozione. L'accusa è di incitamento all'insurrezione per aver istigato in un comizio i suoi fan ad assaltare il Congresso e impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden. La Camera intende trasmettere subito l'atto al Senato, dove però l'attuale leader repubblicano McConnell sembra intenzionato ad aspettare che si insedi la maggioranza democratica. Intanto il presidente uscente condanna in modo inequivocabile la violenza della scorsa settimana. La violenza e il vandalismo non hanno assolutamente spazio nel nostro paese e nel nostro movimento, dice Trump in un video diffuso dalla Casa Bianca, e lancia un appello agli americani a superare gli impeti del momento, ma non fa alcun cenno all'impeachment. E a Washington proseguono i preparativi per la cerimonia di insediamento di Biden, attesi circa 20.000 agenti della Guardia Nazionale.
Cambiamo scenario, ancora molto alta la tensione nella Repubblica Centrafricana dopo gli attacchi sferrati ieri dai ribelli alle porte della capitale Bangui. I gruppi armati si oppongono al risultato delle recenti elezioni presidenziali vinte da Touadéra, in cui era stata respinta la candidatura dell'ex capo dello Stato Bozizé. Il servizio di Marina Tomarro.
Una tensione che andava avanti da tempo e che ieri è sfociata in due violenti attacchi da parte dei miliziani alle porte della capitale Bangui, mobilitato l'esercito per fronteggiare i ribelli, mentre per i civili l'unica scelta è stata quella di rimanere chiusi in casa. Negli scontri sono rimasti uccisi 3 caschi blu dell'ONU, altri 6 feriti. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha condannato con forza l'attacco e la situazione politica sta avendo anche delle pesanti ripercussioni umanitarie. Le violenze generate da gruppi armati nelle ultime settimane hanno costretto alla fuga verso paesi limitrofi circa 30.000 persone. Ascoltiamo il commento di Don Dieu Beny, segretario per la comunicazione della Conferenza Episcopale Centroafricana.
Si vede che solo i militari sono in giro. Rimaniamo a casa, aspettiamo per sapere cosa succederà. Adesso la situazione è nelle mani dei militari loyalisti.
Rimaniamo in Africa, oggi elezioni generali in Uganda. Il presidente in carica Museveni ha come principale sfidante un ex uomo di spettacolo, oggi parlamentare dell'opposizione, conosciuto con il nome d'arte Bobby Wine. Polemiche intanto per il blocco dei social. Il servizio di Andrea De Angelis.
18 milioni di cittadini chiamati alle urne, praticamente la metà della popolazione. Il presidente in carica, al potere dal 1986, corre per il suo 6º mandato. L'opposizione denuncia intimidazioni e critica la decisione di bloccare i social e diverse app di messaggistica. Negli ultimi mesi il clima è stato teso, non sono mancate le violenze, specie lo scorso novembre, quando sono morte 54 persone in 2 giorni di proteste, centinaia i feriti. I vescovi hanno chiesto che le elezioni siano libere e trasparenti in un paese dove si registrano dei miglioramenti negli ultimi anni, ma restano bassi sia il PIL pro capite che l'aspettativa di vita. Padre Filippo Ivardi, direttore di Nigrizia.
In Uganda l'età media della popolazione è di 17 anni, le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni costituiscono addirittura il 67% degli elettori che sono registrati. Credo che vedremo nei prossimi anni delle sorprese anche importanti per quanto riguarda sia l'Uganda ma che il resto del continente africano.
E ieri a New York è stato presentato il rapporto 2021 di Human Rights Watch, che fotografa la situazione dei diritti umani in 100 nazioni. La pandemia da Covid ha avuto pesanti ricadute anche sui diritti delle persone, infatti sono aumentate le diseguaglianze sociali ed economiche, come sono in crescita le discriminazioni ai danni di migranti e delle minoranze in tutto il mondo. Oltre 340 milioni di cristiani nel mondo subiscono persecuzioni in circa 50 paesi, e quanto denuncia il rapporto del 2021 curato dalla ONG Porte Aperte e presentato ieri a Roma. Si parla di un peggioramento delle discriminazioni e di un incremento delle vittime, per un totale di oltre 4.700 cristiani uccisi nell'ultimo anno. Marco Guerra ne ha parlato con Christian Nani, direttore della Fondazione Open Doors Italia.
Di sicuro il Covid è uno degli elementi chiave della nostra analisi per quanto riguarda la persecuzione e la discriminazione dei cristiani nel 2020. Sottolineo questo aspetto. In tutta la rete di distribuzione di eventuali aiuti che ogni paese ha dato nella gestione della pandemia a livello sanitario, noi registriamo fortissime discriminazioni nei confronti dei cristiani.
La persecuzione prende forma in diversi modi, ma ci sono anche diverse radici di questa persecuzione. Può parlarcene?
Siamo stati ovviamente costretti a identificare dei motori di persecuzione. La prima è il nazionalismo religioso e la seconda, quando cioè una religione si mescola al nazionalismo, l'antagonismo etnico è un'altra di queste fonti, l'oppressione tribale e poi l'oppressione di alcuni paesi e infine il crimine organizzato.
Non accenna a diminuire l'impatto della pandemia da coronavirus. Intanto è arrivata nella città cinese di Wuhan il team di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per studiare le origini del virus. In corso la campagna di vaccinazione in tutto il mondo, anche nella città del Vaticano, iniziate ieri le inoculazioni, a cominciare dalle categorie più a rischio. Tra i progetti di solidarietà per i bambini del mondo, sostenuti dalle offerte raccolte in Italia nella giornata missionaria dei ragazzi appena celebrati, c'è l'asilo avviato 25 anni fa a Torovize, in una zona molto povera dell'Albania, dalle suore francescane di Santa Filippa Mareri. Alessandro Di Bussola ha raccolto la testimonianza della superiora suora Assunta d'Olimpio.
C'è anche l'aiuto di volontari e anche del parroco che collabora con noi benissimo. In fondo il nostro è un punto di riferimento per tutta la zona.
Qual è oggi la situazione dell'asilo La Gioia di Vivere?
La vecchia struttura presentava tantissimi problemi, c'erano state anche delle ispezioni statali. Adesso stiamo ricostruendola, ci sono state già delle offerte, grazie a Dio, però ci manca ancora abbastanza. Abbiamo coperto con la soletta, poi dobbiamo fare il tetto, gli intonaci, porte, finestre, divisori. E devo essere sincera, il Signore non ci ha fatto mai mancare il suo aiuto. Quando ci mancava qualcosa, abbiamo trovato chi bussava alla porta per dirci: guarda, io sono pronto per questo.
È morto ieri in Brasile per il coronavirus il cardinale Eusebio Oscar Scheid, arcivescovo emerito di Rio de Janeiro. Aveva 88 anni, di cui 60 di sacerdozio e 40 di episcopato. Intensa la sua attività teologica in Brasile e numerosi gli incarichi in Vaticano. Il suo ministero è stato segnato dall'impegno per la formazione del clero e dalla forte spinta all'evangelizzazione. La preghiera di lode al centro della catechesi del Papa ieri all'udienza generale. Francesco ha sottolineato l'importanza di lodare Dio anche nei momenti bui, perché il Signore è l'amico fedele, sono i piccoli che accolgono Gesù, ricorda il Pontefice. Sentiamo Adriana Masotti.
Spunto per la riflessione del Papa è un momento difficile della vita di Gesù e della sua missione. I dubbi di San Giovanni Battista in carcere, l'ostilità nei villaggi dove Gesù aveva compiuto i miracoli. Ma proprio nel momento della delusione, osserva il Papa, Gesù non eleva al Padre un lamento, ma un inno di giubilo. Loda il Padre perché ha rivelato se stesso ai piccoli.
Nel futuro del mondo e nelle speranze della Chiesa ci sono sempre i piccoli. Coloro che non si reputano migliori degli altri, che non vogliono dominare sugli altri, che in Dio Padre si riconoscono tutti fratelli.
Il comportamento di Gesù, afferma il Papa, ci aiuta a guardare anche le nostre sconfitte personali in una maniera diversa e la preghiera di lode serve a noi.
Lodare è come respirare ossigeno puro, ti purifica l'anima, ti fa guardare lontano, non rimanere imprigionato nel momento difficile, buio.
Si può lodare sempre, conclude il Papa, perché Dio è l'amico fedele e Lui è sempre accanto a noi.
È tutto per ora da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, rimanete in ascolto, dopo di noi il buongiorno di Radio Vaticana con voi.